quasi tutti possiamo notare che il rapporto tra i sessi, vale a dire la percentuale di maschi e femmine in una popolazione umana, è normalmente del 50%, grosso modo del 50%, naturalmente in circostanze normali, non dopo un severo conflitto nel quale molti maschi muoiono. Mentre questa è un'osservazione di senso comune, va notato che non si è trattato per molti millenni di un'osservazione sistematica. In realtà, mai qualcuno si preoccupò di studiare esattamente il rapporto tra i sessi, studiarlo in modo rigoroso, fino alla fine del Seicento, quando una bizzarra figura di medico, scrittore satirico, teologo, e in un certo senso anche statistico e sociologo, vale a dire John Arbuthnot, un inglese, per l'esattezza uno scozzese, cercò addirittura di dimostrare l'esistenza di Dio partendo da considerazioni statistiche sulle frequenze relative nelle nascite di maschi e di femmine. Trovate queste informazioni a pagina 59 delle dispense. E il buon Arbuthnot, che era anche un personaggio simpatico, bizzarro e di una certa levatura intellettuale, uno che conosceva qualcosa della nascente teoria delle probabilità e che può essere annoverato tra i fondatori della statistica. Bene, questo signore pensò che a partire da considerazioni di questo tipo, di carattere statistico, forse sarebbe riuscito a dimostrare, sia pure induttivamente, l'esistenza di Dio. A proposito di considerazioni di carattere statistico, le ricerche di Arbuthnot ci mostrano perché la statistica si chiama così. Il legame con stato non è casuale. La statistica può essere interpretata infatti come la teoria delle probabilità messa al servizio dello stato. Gli stati hanno sempre voluto sapere tutto, quasi tutto, sul numero dei propri abitanti, soprattutto sul numero dei maschi capaci di servire nell'esercito e anche sul numero delle persone che potevano pagare delle tasse. Sappiamo che i censimenti sono molto antichi. Il più famoso è sicuramente il censimento in base al quale, che ebbe come conseguenza la nascita di Gesù a Betlemme, proprio durante un censimento fatto dai romani. Naturalmente l'emergere degli stati moderni, a partire dal 300, 400 e secoli successivi, in realtà l'età che va dal tardo medioevo fino al 1861, quando si formò l'Italia, vede affermarsi l'uno dopo l'altro gli stati moderni. E tutti erano animati da una grande curiosità di sapere quali erano i loro abitanti, quanto ricchi e così via. Naturalmente l'interesse per l'esatto rapporto tra i sessi, per la proporzione dei maschi nella popolazione, non era eccessivo perché tutti si fidavano del fatto che, grosso modo, appunto, vi era il 50% di maschi e il 50% di donne. Ma Arbuthnot volle andare a verificare, a controllare l'esattezza di questa conoscenza comune e approfittò dunque del fatto che a Londra vi erano i registri delle nascite, dei battesimi, ancora oggi. Le chiese sono una fonte di dati interessanti per gli storici proprio per i registri battesimali. E ispezionò tutti i registri possibili che si potevano trovare a Londra. Per ciascuno degli 82 anni tra il 1629 e il 1710. Lui era nato nel 1667 e quindi nel 1709-1710 fece questo lavoro retrospettivo su 82 anni e fece due scoperte che a una prima lettura potrebbero sembrare banali, anche perché oggi sono abbastanza note, però Arbuthnot ne fu colpito. La prima scoperta era questa: Ci vi era un equilibrio quasi perfetto tra i sessi, poiché in ognuno di questi anni la frequenza relativa dei due sessi tra i neonati era vicinissima al 50%. Non è che accapitava, per esempio, che un anno il 49% fossero maschi, l'anno dopo il 51%, poi ancora il 48,5%, il 51,5%. No, vicinissima. Di poche schegge di percentuale, per esempio 49,9, il 50,1, qualcosa di questo genere. L'ordine di grandezza era di questo tipo. Vi erano piccolissime variazioni attorno al 50%. E già questo era abbastanza stupefacente, perché in effetti noi potremmo trovare una popolazione con metà maschi e metà femmine per il semplice motivo che un anno nascono un po' più di maschi, anche l'1% in più, l'anno dopo l'1% in meno, e così ci si equilibra naturalmente. E no, invece era proprio vicinissima. Ecco, la seconda scoperta era ancora più sorprendente, perché vi era anche un lievissimo eccesso dei maschi sulle femmine, poiché in ognuno di questi anni la frequenza relativa dei maschi superava leggermente il 50%. Forse era il 50,1 o 0,15, ma tutti gli anni, per 82 anni. Albuno pensò che nessuno di questi due dati poteva dipendere dal caso. E in effetti aveva ragione, aveva assolutamente ragione, perché oggi sappiamo che le sue scoperte hanno una validità generale, non valgono solo a Londra e non valgono solo per il secolo di Arnauld, valgono quasi sempre e quasi ovunque. Quasi sempre e quasi ovunque il rapporto tra i sessi è leggermente squilibrato a favore dei maschi. Perché? Naturalmente questa è una domanda molto importante che non fu mai posta con serietà perché non si capiva come rispondere a questa domanda, anche perché in tutti i mammiferi e forse si può dire in quasi tutti gli animali con due sessi, gli animali sessuati, grosso modo la percentuale di maschi e di femmine è del 50%. E questo, se volete, sembra indicare a prima vista, in un'ottica darwiniana, diciamo, di una biologia evoluzionista dove quello che conta è la fitness, l'adattamento, la capacità di sopravvivenza degli individui, sembra indicare una sorta di spreco di maschi in natura. Perché un maschio ha, in teoria, date il numero di spermatozoi, oggi lo sappiamo, un numero sufficiente di spermatozoi sufficienti a fecondare forse anche tutte le femmine della sua popolazione, della popolazione di appartenenza. Oggi queste cose sono note anche perché, per esempio, gli animali d'allevamento, le mucche, i tori, i maiali, vengono appunto riprodotti in modi che potete studiare sulla rete con pochissimi maschi. E poi in molte società animali, anche se i maschi sono la metà circa della popolazione, in ogni popolazione gruppo, per esempio di gorilla, il maschio alfa è il grande fecondatore. Insomma, se facciamo scienza seriamente, questa domanda ce la possiamo anche porre. E una risposta strepitosa a questa domanda, la soluzione di questo dilemma della giustizia sessuale in natura, fu proposta nel 1930 da un grande biologo e statistico inglese, uno dei fondatori della statistica moderna, ma anche uno dei fondatori della sintesi tra la teoria di Darwin e la genetica mendeliana. Sto parlando di Ronald Fisher, uno dunque dei fondatori della cosiddetta sintesi tra della teoria sintetica dell'evoluzione, che sintetizza i contributi di Mendel e di Darwin. Bene, Ronald Fisher spiegò perché negli animali sessuali e sessuati l'evoluzione conduce a una sostanziale parità dei sessi. Però Arbunò non lo sapeva, Arbunò è nato prima, ha operato prima di Darwin, prima di Mendel, prima di Mendel e di Mendel prima anche di Fischer. E poi ancora oggi noi non sappiamo perché c'è in molte specie, a partire dalla specie umana, quasi sempre, quasi ovunque, un lievissimo eccesso dei maschi. Le spiegazioni che dà Arbunò sono piene di immaginazione, sollevano una grande ammirazione intellettuale in qualunque lettore e naturalmente anche, si basano anche su alcuni errori sulla natura delle probabilità, che sarebbe interessante analizzare, ma allora lo si è fatto in molte sedi, e l'emergenza della probabilità di Ian Hacking, con la H si scrive, HACKING, pubblicato dal Saggiatore, e poi ancora il caso Domato, beh, in questi due testi ci sono anche delle buone spiegazioni degli errori di Arbunò e del suo modo di ragionare. In ogni caso, a noi interessa che egli descrisse le proprie scoperte in un breve scritto, il cui titolo è stupefacente, lo trovate a pagina 60 e si chiama, lo dico in italiano così non infliggo la mia cattiva pronuncia inglese a chi mi ascolta, Un argomento per la provvidenza divina, preso dalla costante regolarità osservata nelle nascite di entrambi i sessi. Libro stampato nel 1711. Secondo l'autore, il nostro Arbunò, era estremamente improbabile che i due tipi dell'ordine dell'universo da lui scoperto, sto leggendo un piccolo pezzo molto chiaro, a pagina 60, era improbabile che i due tipi di ordine dell'universo da lui scoperti, cioè l'equilibrio quasi perfetto tra i sessi e il lievissimo eccesso dei maschi, potessero essere attribuiti al caso. In realtà Arbunò pensava che i sessi fossero come le facce di una moneta. E se tu ogni anno lanci una moneta a Londra, una moneta regolare, regolare, non squilibrata, diciamo, o artefatta o sbilanciata, la lanci ogni anno 10.000 volte, quanti sono i nati a Londra, e per 82 anni salta fuori sempre un po' più di maschi. Beh, naturalmente tu puoi pensare che la moneta non sia perfettamente regolare, ma Arbunò partiva dall'idea che maschio e femmina sono due caratteri simmetrici e che la grande moneta della sessualità umana fosse perfetta e quindi, grosso modo, lanciando ogni anno 10.000 volte la moneta, quanti sono i nati a Londra, per 82 anni, in una quarantina d'anni, forse dovevano esserci un po' più di maschi, ma negli altri 40 anni un po' più di femmine, no, sempre un po' di più di maschi, ma pochi di più. Quindi era molto probabile, conclude Arbunò, che questa regolarità, compresa la prima regolarità, compresa la seconda sistematica piccola deviazione dalla regolarità a favore dei maschi, beh, dovessero essere attribuiti all'intervento della Divina Provvidenza, perché era estremamente improbabile che accadesse a caso questo genere di fenomeni. E Arbunò, a questo punto, era un grande scrittore dotato di fantasia, si lancia in un progetto molto temerario, in un'impresa temeraria, perché ipotizza le ragioni del duplice intervento divino. Io l'ho riassunto così. Attraverso l'equilibrio quasi perfetto tra i sessi, il buon Dio si proponeva di conservare la specie umana, garantendo a ogni maschio la sua femmina. Poi, perché con i maschi umani si è comportato in maniera diversa che con i gorilla, che hanno anche loro la parità sessuale, ma c'è questo benedetto alfa che tiene tutti gli altri a secco, questo non ce l'ha spiegato. Forse non conosceva, la società dei gorilla. Quindi perché 50% circa? Perché così ogni maschio ha la sua femmina, mentre il lieve eccesso dei maschi era motivato dall'intenzione divina di compensare la maggiore mortalità giovanile dei maschi rispetto alle femmine, dovute alla guerra, ai viaggi in mare e alla pericolosità dei lavori maschili. Probabilmente quest'ultimo intento divino di mettere al mondo un po' più maschi perché avevano vite un po' più pericolose può essere abbastanza, come dire, controverso. Non si capisce per quale motivo il buon Dio deve pensare alla guerra e se, e in questo caso perché in tutti i paesi del mondo, non solo in Inghilterra, nascono più maschi. Chissà cosa avrebbe detto Arbuthnot. Poi naturalmente Arbuthnot sottovalutava anche il fatto che allora anche essere donna era assai pericoloso, infatti le donne allora vivevano un po' meno dei maschi, lo sappiamo adesso, il parto ne falcidiava moltissime, forse più che la guerra, ma comunque a dispetto di questi errori matematici, di presupposti abbastanza stravaganti, gli studiosi hanno compreso che lo scritto di Arbuthnot, nonostante le sue fantasie sulle intenzioni divine, ha un merito eccezionale, quello di aver introdotto la probabilità nelle indagini sull'esistenza di Dio.